La rosa purpurea di Franco D'Assisi.
Eccoci ritrovati all'appuntamento con l'ora di cinema di Radio 24. Un saluto da Franco D'Assisi, questa è La Rosa Purpurea. Staremo insieme nella prossima ora a raccontarvi tutto il cinema che c'è, principalmente in sala, ma come sempre con divagazioni in altri mondi dove il cinema si manifesta. È una settimana dominata da due titoli italiani, uno è Challengers di Luca Guadagnino, l'altro è Confidenza di Daniele Lucchetti. Ne parleremo di Challengers con Boris Sollazzo, di Confidenza con lo stesso Daniele Lucchetti, il regista, il film con Elio Germano. Parleremo di festival, come sempre, con Mauro Gervasini a raccontarci il Trento Film Festival, ma parleremo anche subito di un film che a pochi mesi di distanza da quello precedente, distribuito anche quello con una distribuzione tipo tournée, con tante tappe in Italia, arriva dallo stesso regista che è Gianluca Vassallo. Il film si intitola Il Posto.
Troppo blu, il mare è troppo blu.
Cosa?
No, niente, imitavo un amico.
Il suo cinema è come quelli anti di PVC color legno, presente? Inquadrano il paesaggio ma lo deprimono, anche se credono di magnificarlo. Presuntuosa ante del cazzo.
Hai un'ottima scrittura, una magnifica fotografia. Physique du Roi, tutto il resto. Però peccato che tutto il resto è più comunista.
Saluto Gianluca Vassallo in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora Gianluca, beh, a parte la devo dire che adoro la definizione del cinema come le persiane di PVC, perché la userò probabilmente in qualche recensione prima o poi. Questo film è come le persiane di PVC, che devo dire che è una similitudine notevolissima. Gianluca Vassallo, regista di Il Posto, dicevo, pochi mesi dopo aver visto La Sedia. Ancora continua il tuo approfondimento, il tuo studio sull'architettura, sugli oggetti anche, e la relazione che abbiamo con gli oggetti e con lo spazio, anche in questo caso come nella Sedia, con Michele Sarti, che è il tuo corpo attoriale che metti a disposizione delle tue storie, e in questo caso anche sulle conseguenze che il gesto architettonico ha sulle persone, sulla vita per le persone, perché l'architettura è una delle arti che davvero influiscono e influenzano la nostra vita.
Sì, è vero, il cinema di solito si interroga su tre cose fondamentali che sono la vita, la morte e il conflitto, ma raramente si interroga sui luoghi in cui queste cose avvengono e su come i luoghi possano determinare questi tre atti. E io, che ho una passione smisurata per l'architettura, forse eccessiva talvolta, ho immaginato che provare a raccontare una storia partendo da come questa possa essere stata generata da un luogo potesse essere un modo nuovo di affrontare i tre grandi temi che accompagnano la nostra esistenza.
Come lo hai sviluppato? Perché poi, tra l'altro, questo film ha un percorso produttivo interessante, perché nasce da un suggerimento, non è proprio un film su commissione, però nasce da un suggerimento di una grande azienda di design e di architettura come DEGW, e però tu lo prendi, questo suggerimento, e lo trasformi in qualcos'altro, lo fai diventare una storia appunto di finzione, con protagonisti, con personaggi, con scenari. Come hai lavorato a questo? Perché è un po' particolare come genesi di un film.
Certo, il tema è sempre lo stesso per me, il mio rifiuto per il denaro pubblico nel cinema, nel mio cinema quantomeno, per cui l'unica occasione che ho per produrre storie senza delapidare il patrimonio personale già scarso è quello di trovare risorse nel mondo. Quando sono stato chiamato da DGW per realizzare un documentario sulla loro storia, mi sono reso conto che la loro storia intercettava tutte le tangenti del mio immaginario, e quindi mettendo insieme le loro risorse e la nostra forza produttiva abbiamo realizzato una storia che tenesse insieme la loro esigenza di raccontare i 50 anni della loro storia e la loro influenza sull'architettura globale, e dall'altra parte la mia necessità di raccontare ancora una volta una storia in cui l'individuo, l'essere umano, si confronta con i grandi temi che attraversano le nostre esistenze.
Essere visionari, talento e tenacia.
Che cazzate.
Siamo significati in movimento. Noi umani siamo significati che attraversano lo spazio. Lo sa cosa vuol dire?
No.
Che non abbiamo tempo per non significare un cazzo.
Gianluca, ho detto prima, Michele Sarti è il corpo attoriale del tuo cinema, è quello che ti permette, di declinandolo, di raccontare le tue storie. Attore che io trovo straordinario, anche proprio per physique du rôle, e che ancora una volta tu hai messo in questi scenari che spesso sono scenari ampi, infiniti, dove l'orizzonte è un elemento importante. Cosa rappresenta per te un attore di questo tipo?
Rappresenta la possibilità e lavorare su un corpo asciutto, cioè un corpo che non viene dalla formazione teatrale o cinematografica, e quindi un corpo che è ancora sensibile fuori dalla struttura tecnica alle storie, e che quindi non porta le storie dentro una tecnica ma solo dentro di sé. Credo che questo sia il percorso che farò in futuro, e auguro a Michele di avere tutto il successo del mondo, anche oltre me ovviamente. Con o senza Michele il mio percorso sarà sempre questo: cercare dei corpi che non sono stati attraversati dalla tecnica ma che hanno il bisogno profondo di attraversare e farsi attraversare da una storia.
E di relazioni dirette e intense fra registi e attori parleremo poi fra poco con Daniele Lucchetti nei confronti di Elio Germano, che anche lì è sempre un po' un suo punto di riferimento. Per chiudere, Gianluca, il posto, se la dovessi definire, che storia è?
Ottimo. Il posto è sicuramente la storia della nemesi di un uomo, e della sua maturazione, la sua trasformazione da corpo inquieto a corpo consapevole.
Allora ricordiamo un po', Gianluca, come si può vedere il film, perché sarà al Cinema Barberini di Roma domani 28 aprile, il 29 all'Anteo di Milano, poi il 30 all'Alfieri, allo Spazio Alfieri di Firenze, andrà il 2 maggio al Cinema del Carbone a Mantova, poi proseguirà nella tua Sardegna fra Cagliari, Sassari eccetera. Però trovate tutte queste informazioni sul sito di No Claps, che è la distribuzione del posto, per poter seguire le anteprime, che saranno tutte poi accompagnate alla presenza appunto di Gianluca Vassallo e probabilmente anche di Michele Sarti in alcune, per quanto concerne appunto queste proiezioni. Grazie ancora Gianluca e ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea con Il Posto.
Al prossimo film, ciao.
Gianluca Vassallo, Il Posto, nei cinema italiani, un po' alla volta, potremmo dire. Sentiamo come vanno le cose sulle strade, poi torniamo. Ci aspettano Challengers di Luca Guadagnino, ne parleremo con Boris Sollazzo. Poi Confidenza, arriverà con noi il regista Daniele Lucchetti, e parleremo anche dei 50 anni di Happy Days, fra poco.
I satelliti sono composti da alluminio. Cosa fa l'alluminio all'interno dell'atmosfera terrestre? Unendosi all'ossigeno crea l'allumina, e questa sostanza può aumentare la diminuzione dell'ozono attorno alla Terra. E il secondo grosso problema che si sta evidenziando è che tutto questo alluminio può determinare una problematica sul campo magnetico terrestre.
Questa azione non era un attacco, era qualcosa di peggio, un'operazione che avrebbe consentito di introdurre deliberatamente, ma in modo nascosto, una vulnerabilità in un numero potenzialmente elevatissimo di computer nel mondo, che sarebbe stato lì a disposizione nel futuro di chi lo volesse usare.
Cancellare tutte le rotte che attraversano il nostro spazio aereo, quindi dei segmenti che vengono disegnati sulle cartine aeronautiche, e sostituirle con dei punti, ovvero la possibilità per le compagnie di pianificare da uno spazio aereo italiano una rotta, quindi una congiungente da un punto all'altro senza fare una spezzata, quindi piena liberalizzazione dell'utilizzo dello spazio aereo.
Queste sono le voci di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24, in onda venerdì alle 22.45, domenica alle 14. Io sono Enrico Pagliarini e vi aspetto anche in podcast con tutte le interviste in edizione integrale.
La Rosa Purpurea.
Tashi Duncan trasformerà tutta la sua famiglia in dei milionari. Avrà una linea di moda, una fondazione.
Sei stata pazzesca oggi.
Grazie.
Cioè, non era nemmeno tennis, era un gioco totalmente diverso.
Ehi, vieni da noi dopo.
Vi rimbocco le coperte?
No, continuiamo a parlare.
E questa era una delle clip audio del film che riporta nelle sale cinematografiche italiane Guadagnino, quindi una firma molto importante, quella di Luca Guadagnino, ormai uno dei registi di punta del cinema italiano, anche se lui appartiene al cinema italiano fra virgolette in maniera molto tangenziale, molto laterale, è comunque un autore con uno spirito internazionale, lo ha dimostrato con tutti i suoi ultimi film. Questo è Challengers, il suo nuovo film che vede come protagonista assoluta la bellissima e quotatissima in questo momento Zendaya, e nel cast tra gli altri anche Josh O'Connor insieme a Mike Faist. Josh O'Connor che abbiamo visto già recentemente in Chimera di Alice Rohrwacher nei panni del tombarolo inglese. È una storia che si svolge sui campi da tennis e quindi ha qualcosa di estremamente attuale, almeno per quanto riguarda l'Italia, perché è il momento in cui chiaramente i successi di Jannik Sinner hanno riavvicinato o avvicinato per la prima volta milioni di appassionati al tennis, e quindi arriva un po' nel momento giusto, se vogliamo. Però per raccontare cose che non sono tanto di gioco, il tennis è un pretesto, ed è invece una storia di due amici, Art e Patrick, che si conoscono quando avevano 12 anni, entrambi che giocano a tennis, ma quando in campo scende la giocatrice che nella sua generazione è quella che si è messa più in mostra, ovvero Tashi, la loro amicizia viene messa a dura prova, soprattutto perché le attenzioni di questa ragazza sembrano andare un po' di qua e un po' di là, e quindi questo sbaraglia tutto. Io vado da Boris Sollazzo per analizzare e approfondire un po' il ragionamento su questo film di Luca Guadagnino, Challengers. Ciao Boris, ben ritrovato.
Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
Allora, il tennis come metafora ce l'aveva già regalato Woody Allen, no? In Match Point, dove lì c'era la metafora della battaglia del tennis, del punto contro punto, del set point, del match point, come nel titolo. Qui è metafora e più che altro sfondo di qualcos'altro, è l'amore che va di qua e di là come una pallina da tennis, potremmo dire. Come ti è sembrato questo Challengers di Luca Guadagnino?
Ma come sempre molto interessante a livello registico e visivo, perché Guadagnino ha un'indubbia abilità, persino in Melissa P, di impostare il suo cinema sotto un punto di vista strettamente estetico, ma non solo, e non estetizzante. Cioè, per lui l'estetica è il modo con cui creare contenuto. E poi mi viene in mente una provocazione, che lui forse ha usato l'amore come metafora del tennis. Questo perché, pur essendo lontanissimo il tennis rappresentato da Guadagnino dallo sport che noi vediamo già rappresentato cinematograficamente, perché il tennis, come il calcio, è lo sport più ripreso, che ha più telecamere, che ha anche uno star system suo, no? Che in qualche modo costruisce una mitologia, quindi ha una narrazione, ed è complicatissimo da mettere in scena proprio perché già si mette in scena da solo. Lui ha un'idea molto intelligente, secondo me, che è quella di allontanarsi totalmente dalla rappresentazione a cui siamo abituati e usare il tennis come elemento scenografico, musicale, come elemento tecnico di costruzione della narrazione. E quindi lì si sbizzarrisce in una sorta di riprese tecnicamente ed esteticamente anche provocatorie. Ci sono queste riprese dal basso, le soggettive della pallina, alcuni momenti lo scambio diventa un modo parossistico di unire la colonna sonora, la musica elettronica targata Reznor, alla narrazione. Perché dico che quasi diventa una metafora del tennis? Perché il tennis è uno degli sport più, se vogliamo, psicotici e sentimentali. È uno sport in cui riassumi una vita con i suoi alti e bassi, soprattutto al meglio dei tre set tu puoi vivere una crisi profondissima e comunque trionfare, puoi fare meno punti del tuo avversario e comunque trionfare, puoi arrivare al punto minimo della tua capacità e del tuo talento e poi risalire e magari vincere, che assomiglia molto alla vita, assomiglia anche molto alla relazione. Non solo, se giochi bene a tennis spesso fai giocare meglio anche il tuo avversario, se giochi male a tennis spesso fai giocare male anche il tuo avversario, e anche nell'amore spesso è così. Inoltre riesce probabilmente a inquadrare uno degli aspetti più interessanti dello showbiz tennistico di adesso, cioè il fatto che sia un mondo fortemente brandizzato, il fatto che questo mondo, creando quel tipo di narrazione anche pubblicitaria, crea idoli che devono crollare, e racconta tre persone che si sono conosciuti all'inizio e che hanno subito provato un'attrazione che non è però banalmente erotica e sentimentale, ma più sessuale, ma anche quasi incentrata sulla chimica del potere. E appunto questi tre si vedono in qualche modo giocare in quest'arena che è estremamente complessa. Questo, insomma, per dire che l'impianto e la struttura che ha messo su Guadagnino è davvero molto interessante. Sceglie bene il cast, quindi questa è un'altra cosa a favore del film. Io continuo a pensare che Zendaya non sia una grande attrice, ma continuo anche a pensare che ogni volta che va davanti alla macchina da presa, tu non puoi fare a meno di guardarla e di scrutarla e di indagarla a qualcosa di enigmatico che non ha molto a che fare col talento, ma a che fare con un carisma naturale. È molto interessante anche il modo con cui Guadagnino ironizza su un certo cinema che lui ha già fatto e che racconta l'omosessualità, ma anche un certo cinema a cui lui si riferisce. È un grande citatore e spesso fa anche remake. Questo, se vogliamo, è il remake tennistico di The Dreamers, ma questa volta si concede anche un'ironia piuttosto divertita. Probabilmente a un certo punto tutta questa teoria estetica non riesce a diventare il cuore pulsante e squassante che, per esempio, c'era in Io sono l'amore, che rimane tuttora il suo capolavoro. Cioè, rimane la grande prova di qualità e di genio e di talento di un regista, ma probabilmente non diventa compiutamente film. Detto questo, è sempre un piacere vedere e parlare dei film di Guadagnino, perché non fa mai 0-0, anche se forse la metafora in questo caso calcistica non si attaglia bene sul tennis, ma parlare di tie break non verrebbe altrettanto bene.
Ti disturba il fatto che le possa essere piaciuto uno come me?
Quando eravamo adolescenti.
Quando eravamo adolescenti.
Ehi, ti amo.
Lo so.
Challengers nei cinema italiani con la regia di Luca Guadagnino e Zendaya a comandare il cast. Grazie Boris, noi ci sentiamo la prossima settimana.
Alla prossima settimana e buon cinema.
E da Challengers fra poco passeremo alla moglie del presidente con Catherine Deneuve, la moglie del presidente Chirac, tanto per essere precisi sul profilo storico, ma prima dobbiamo giocare insieme, prima dobbiamo cominciare ad ingaggiare la vostra cinefilia sul nostro film misterioso che oggi è un gran film misterioso, ascoltate.
Wedderburn ha piagnucolato e imprecato molto quando ha scoperto la mia attività.
Sono più geloso del tempo che gli uomini hanno passato con te. Non avverto alcun sentimento moralistico nei tuoi confronti.
Una voce quasi da bambina, quasi così. Non so, a me la sensazione che dà sempre ascoltare questa clip è questa. Se lo avete già individuato, un film molto importante, dovete scriverci il vostro indirizzo e il titolo del film, ovviamente, alla Rosa Purpurea, @radio24.it, perché ci sono due copie in Blu-ray di questo film che vi aspettano e del quale fra poco vi faremo ascoltare un'altra traccia. Dicevamo La moglie del presidente, un altro dei nuovi film in sala in questo fine settimana, con una grande Catherine Deneuve, protagonista. Il film è l'esordio alla regia di Lea Domenac, ed è un film che racconta la storia, appunto, della moglie del presidente Chirac e del suo percorso, dall'essere sempre di fianco, anzi dietro l'ombra del marito, pur essendone artefice di molti dei successi, fino alla sua totale emancipazione. Ce lo facciamo raccontare da Chiara Pizzimenti.
Il nuovo presidente del Consiglio è dunque Jacques Chirac.
Ma che stai facendo lì, Bernadette? Guarda che cadi, stai attenta.
Scusa, a che ora è la partenza per il municipio?
Devi passare prima ad Epino.
Voi festeggiate, io devo intrattenere i vecchietti?
L'insolita assenza della moglie del presidente non è passata inosservata.
Buongiorno, signor presidente.
E ricordati sempre della fortuna che hai avuto a sposare me.
È tutto?
Sì.
Nessuno vorrebbe essere questa Bernadette, considerata antica e antiquata, una cariatide in Chanel, ma vestita come se la maison non avesse più fatto una collezione da 20 anni. La moglie di qualcuno, nemmeno la grande donna dietro un grande uomo, perché quando lui, Jacques Chirac, la chiama è per chiederle del pranzo, non di quella politica di cui invece lei sa moltissimo. Perché Bernadette Chirac, nata a Chaudron de Courcelles, ha studiato scienze politiche e ha avuto per tutta la vita un intuito che mancava chi si affidava solo a numeri e statistiche. Nel film di Lea Domenech c'è un punto di svolta. Arriva la notte dell'incidente di Lady Diana al Ponte dell'Alma e il presidente non si trova da nessuna parte.
Mamma, sono io. Tu sei dove papà? Lo cerchiamo dappertutto.
Stanno girando parecchie voci sulla sua serata in compagnia di un'attrice italiana.
Basta così, prese in giro, le umiliazioni, mi sono sacrificata abbastanza.
Eccola la rinascita di Bernadette, la rivincita di una bionda che di svampito non ha mai avuto niente, ma che ha sempre avuto l'ombra del marito a coprirla. Lo dice lei stessa che una brava moglie francese non fa niente, che non sia in accordo con il marito. Solo che così lei sembra Crudelia de Mon in tailleur, e anche quando fa del bene la si racconta come approfittatrice delle disgrazie sue e altrui. Serve un piano per mostrare chi è veramente. Funzionerà così bene da farla diventare la più amata premier dame di Francia, ruolo che ha ricoperto per 12 anni.
Ma, mamma, no, abbiamo già parlato di questo. Non possiamo dare il nostro privato in pasto al pubblico.
Oh, tesoro, parli come se la Francia intera non sapesse benissimo che tuo padre mi tradisce.
No, non mi riferisco solo a quello.
E a chi altro, allora? Di tua sorella non ho detto nulla, anche se hanno insistito.
Vince Bernadette, questo è chiaro, vince per umanità e astuzia politica, vince grazie a Catherine Deneuve, che la rappresenta con ironia e libertà in quello che non è un biopic, ma una commedia. E questo fa la differenza in una lettura della vita della Premier Dame, che è esempio di empowerment femminile in un partito conservatore, di una donna nemmeno più giovane e con una profonda religiosità, raccontata qui, sempre con il sorriso, nei siparietti al confessionale e nel coro che ogni tanto appare a raccontare la storia di Bernadette, donna che ha il nome di colei che vide la Madonna a Lourdes. Catherine Deneuve ha detto che non avrebbe accettato la parte se fosse stata una biografia. Come abbiamo detto, non lo è. È un film pop che porta il sorriso insieme alla riflessione, raccontando una bella emancipazione di una donna che nessuno avrebbe detto femminista e che invece dimostra di esserlo.
Chiara Pizzimenti ci ha raccontato La moglie del presidente di Léa Domenac con Catherine Deneuve protagonista. A questo punto linea alla regia, fra poco torniamo insieme e ci colleghiamo con Daniele Lucchetti che porta in sala Confidenza con Elio Germano protagonista, fra poco.
Mauro, abbiamo un ospite in studio oggi, vedi?
Ah, caspita, chi è venuto a trovarci?
Ciao mamma.
Ciao mamma.
Ho cambiato telefono.
No.
Ho cambiato operatore.
Sì.
Ho cambiato numero di telefono.
E come no?
Aia.
Questo è il mio numero nuovo.
Lasci stare, faccia così. Si sintonizzi su Radio 24 e ascolti Squadra Antitruffa Serpente Corallo, perché se viene a fare questo scherzetto del cambio di telefono proprio a Marco Lo Conte, che è qui con me, e a me, e magari a Stefano L, faccia una cosa, non solo su Radio 24, ma anche sul sito di Radio 24, sulle piattaforme, cerchi Serpente Corallo Social Club. Ci sono puntate e puntate di podcast che spiegano come evitare i serpenti corallo, cioè i truffatori.
Squadra Antitruffa Serpente Corallo di Stefano Elli, Marco Lo Conte e Mauro Meazza. Ogni domenica alle 10.45 su Radio 24. E il martedì l'approfondimento nel podcast Il Serpente Corallo Social Club sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio.
La rosa purpurea.
L'amore fa schifo, non è mai alla pari, è sempre sopraffazione. Chi l'ha scritta questa qua?
È tutto bellissimo, solo che io voglio di più di così. Ci diciamo qualcosa che non abbiamo mai detto a nessuno, un segreto.
Lo sai che non ti piacerà?
Se è per legarci per sempre, io sono pronto.
E mal gliene incolse, perché certi segreti non andrebbero mai rivelati. E invece quello che succede nella clip che avete sentito di Confidenza, il nuovo film di Daniele Lucchetti che apre questa nostra terza parte della Rosa Purpurea, è proprio il contrario, che Pietro, professore di liceo super amato dai suoi studenti, quei professori giovani che riescono a dare ai ragazzi qualcosa che va oltre l'insegnamento, e una sua studentessa diventata ormai ex studentessa, Teresa, scocca un amore vero, un amore che li porta a vivere insieme, a consumare le giornate giorno per giorno, momento per momento, ma fino a quando, durante una di queste serate insieme, lei gli propone di confidarsi reciprocamente un segreto, qualcosa di mai rivelato a nessuno, qualcosa di veramente profondo. Lui ci sta nicchia un pochino, poi ci sta e appunto come avete sentito dice guarda che quello che sto per dirti non ti piacerà. Questa cosa avrà un peso importante perché come spesso capita nella vita quando le strade poi si dividono i segreti rimangono e il tema appunto di cosa questo sapere un segreto di un altro possa pesare nel proseguo della propria vita ma anche nel proseguo della vita dell'altro è un po' il tema centrale di questo Confidenza di Daniele Lucchetti, tratto ancora una volta da un libro da un romanzo di Domenico Starnone è interpretato ancora una volta da Elio Germano nel ruolo del professore che è diventato un po' come si suol dire l'attore feticcio dei film di Daniele Lucchetti che saluto perché è già in collegamento con noi qui alla Rosa Purpurea. Ciao Daniele.
Ciao, ciao a tutti, buongiorno.
Ben trovato, ben ritrovato qui da noi alla Rosa Purpurea. Insomma è pesante sto segreto perché ci hai fatto girare attorno un film che ingaggia moltissimo lo spettatore perché da quando avviene questo scambio che ovviamente lo spettatore non sente alla fine del film è tutto un turbinare attorno a cosa possa essere di così importante, di così grave, ma anche a capire che cosa un segreto può lasciare nell'anima di una persona.
Sì, in questa storia d'amore, che è una storia d'amore paritaria, il professore e la sua ex studentessa sono due persone molto intelligenti, la sua studentessa avrà una vita di successo più ampio, di riconoscimenti internazionali, è la classica studentessa che quando te la trovi sulla tua strada capisci che avranno un futuro importante. Ecco, lui ha il coraggio di un momento di grande amore di rivelarsi per quello che è, di svelare una cosa che fa capire a lei chi è quest'uomo realmente nella sua nudità e questo farsi vedere dall'altro in una condizione di parità, in condizione di uguaglianza è qualcosa di insostenibile. Non è solo il segreto ma è anche la confidenza, appunto la fiducia che tu dai nell'altro quando ti mostri, come diceva Lucio Battisti, interamente nudo. Il film racconta anche di come una maschera pubblica, professore stimato, buon papà, ha tutto sommato dentro di sé anche il marciume di sentirsi un impostore, quella specie di sentimento negativo che fa sì che la tua vita sia governata poi dalla paura. Questa parte negativa di te o quella che ritieni negativa di te sia svelata e lo fa con lo strumento del cinema di suspense, quasi del cinema del terrore, e mi sono divertito e spero anche di divertire il pubblico nel raccontare una storia di relazioni attraverso dei meccanismi che sono quelli classici del cinema di genere. Ho fatto, come dire, un mix che spero che funzioni.
Ecco, Daniele, proprio come nel libro di Starnone, il segreto è solo spifferato all'orecchio, non è mai declamato, non è mai annunciato e quindi è molto più importante. Il centro del tuo film è un altro, è proprio il peso di questa confidenza. Ci hai lavorato cinematograficamente a questa cosa? Cioè c'è un risultato cinematografico a partire dal libro per far sì che la suspense rimanga sempre viva pur senza mai far uscire niente che possa portare lo spettatore da una direzione o dall'altra?
Beh sì, il lavoro è stato molto forte, molto intenso. Intanto c'era una consapevolezza che ogni tanto vacillava perché è sempre una scommessa che si possa fare un film intorno a un buco nero, però io so che in quel buco nero lo spettatore guarda, cerca indizi, cerca di capire se quel buco nero lo riguarda e per questo penso che sia un film che lascia lo spettatore molto attivo e anche dopo la visione del film. E poi ho lavorato con gli attori e con i musicisti, soprattutto col direttore della fotografia, in maniera di poter creare un senso di inquietudine perenne, di squilibrio. Gli attori, ad esempio, hanno avuto delle indicazioni sulla recitazione che non erano sempre solo sulla scena, ma anche in sentimenti che erano fuori della scena. Pensano sempre ad altro, hanno delle indicazioni di spavento o di ridicolo mentre accadono cose serie o amorose e questo fa sì che il film abbia sempre due tonalità compresenti in ogni scena, quella solare e quella oscura.
Cosa provate voi davvero quando dite di amare? Se ci pensate bene in realtà provate una serie di sentimenti diversi. Che? Sto dicendo cose assurde? No, nel senso che magari rabbia, rancore, se ci pensate, invidia, no? Sono tutte cose che vi fanno capire che siete innamorati. La poesia è una cosa molto, molto concreta, molto...
Tuo amore? Vai.
Vediamo un po' che cosa avete partorito.
Daniele, ho fatto sentire questa clip con Elio Germano perché il tuo, dicevo prima, è diventato un sodalizio veramente importante con Elio, che interpreta magistralmente in tutte le epoche, perché quel film è vissuto in gran parte in flashback, quindi ci sono anche epoche più contemporanee, c'è un passaggio del tempo, e dicevo davvero Elio anche qui con una misura straordinaria riesce a interpretare le stagioni della vita e anche le angosce di questo professore. Era lui sin dall'inizio, non poteva che essere lui?
Ma sì, in realtà è difficile pensare a un altro attore con cui ho una tale confidenza, appunto, e potermi permettere di avventurarmi in zone mai esplorate. Cioè, sia io che Elio sapevamo che il film andava cercato facendolo, perché era un film che ci dava veramente molte possibilità, e alla ricerca di un senso abbiamo lavorato veramente mettendoci uno nelle mani dell'altro, sapendo che era un film con degli enormi rischi, perché ci vuole coraggio a fare un film intero sulla paura. E cioè, alla fine il sodalizio artistico non significa fare film sempre uguali, che si assomigliano. In questo caso è perpetuare un metodo, cercare il film facendolo. E questo per me è un lusso enorme, cui mi hanno seguito anche tutte le attrici del film, cioè Pilar Fogliati, Vittoria Puccini, Isabella Ferrari e soprattutto Federica Rosellini, senza la quale questo film sarebbe stato veramente un oggetto privo di senso.
Ecco, infatti ti volevo chiedere proprio, Daniele, se Elio Germano è la certezza del talento, la confidenza, appunto il sapere chi sei e cosa puoi darmi, come hai scelto Federica Rosellini?
Ma guarda, alla fine con un semplice provino, nel senso che ovviamente noi registi non conosciamo tutti gli attori che sono sul mercato, brutta parola, il mercato, però non li conosciamo tutti, quindi l'unico modo per fare conoscenza, se non puoi andarli a vedere a teatro in un altro film, è fare dei provini. Io ne ho fatti sistematicamente moltissimi, finché un giorno, come nei film, ho detto è lei.
Ci serve veramente questa cosa? Cioè, adesso facciamo l'amore, poi dopo che succede?
Ma niente, se ci va lo rifacciamo.
Non lo so, io sono un po' scombussolato, non lo so, mi sembra così, non lo so. No, che roviniamo una cosa che è così bello, no? Abbiamo un... Non vorrei che...
Basta.
Non ti dispiace?
No, figurati.
Sicura?
E allora, Confidenza di Daniele Lucchetti è nei cinema italiani con Elio Germano, Federica Rosellini e un cast con Vittoria Puccini, avete sentito, Isabella Ferrari, Pilar Fogliati. Lasciamo al suo viaggio Daniele Lucchetti, che si sta spostando, come si fa in questi casi, da un cinema all'altro, da una città all'altra, per presentare il film. Grazie per essere stato con noi alla Rosa Purpure.
Grazie a voi, è stato un piacere. Arrivederci, grazie mille.
Daniele Lucchetti con Confidenza a raccontarcelo qui alla Rosa Purpura, il suo nuovo film nei cinema italiani. È arrivato il momento di giocare di nuovo insieme, seconda traccia del film misterioso di oggi.
Sei sempre con la testa sui libri, bella. Stai perdendo un po' il tuo adorabile modo di parlare.
Sono un essere mutevole, come lo siamo tutti. Almeno questo è quello che dice Emerson. Harry non è d'accordo, però.
Forza, dai, vieni con me.
E qui a una voce riconoscibile si è aggiunto un nome che viene detto all'inizio di questa nostra clip. Se avete individuato il nostro film misterioso e volete provare a vincere una delle due versioni Blu-ray che abbiamo a vostra disposizione, scriveteci il titolo del film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a @radio24.it. Fra poco vi svegliamo tutto. Mamma mia, vanno sempre i piedi quando parte questa canzone, cioè ci riporta ai nostri anni migliori, ai nostri anni più spensierati, migliori non lo so, sicuramente più spensierati, quando teneva la capa fresca, come diceva la mia mamma. 1974, per la prima volta, il 15 gennaio, viene trasmessa negli Stati Uniti una puntata di questa situation comedy, sitcom, che si intitola Happy Days, che poi ha fatto il giro del mondo, che poi verso la fine degli anni 70 è arrivata in Italia, sulla Rai, per 11 interminabili stagioni, ce n'è stata una su Canale 5, tutte le altre sono state sulla Rai, e ci ha portato nel cuore, prima ancora che nelle case, questo gruppo di ragazzi di Milwaukee della fine degli anni 50, con la famiglia Cunningham, con il papà, con la mamma Marion, con Ricky Cunningham, nient'altro che Ron Howard, diventato poi uno dei più grandi registi di Hollywood, con Pozzi, con che poi Ricky invece era Richie, nella accezione originale dell'Happy Days americano, dicevo, con Ralph Malfi, il rosso, scavezzacollo, con Joni Sottiletta, la sorellina di Ricky, e con Fonzie che con il suo ehi, con il suo snap, con il suo schioccare di dita sistemava sempre tutto, perché lui era Fonzie e il suo ufficio nel bagno di Arnold's, il bar nel quale tutti si trovavano, era il suo mondo, il mondo da cui aggiustava il mondo, se potremmo dire. Insomma, tutto questo per dire che Happy Days non è mai morto in termini proprio di calore e di quello che regala agli spettatori. Ci sono diverse celebrazioni quest'anno per questi 50 anni. Una è un libro molto bello, veramente molto bello anche editorialmente, si intitola La nostra storia, tutto il mondo di Happy Days, con una prefazione di Harry Winkler, una postfazione di Max Pezzali, che è uno come noi che è cresciuto con Happy Days, e in mezzo tante tante storie, fotografie, molto molto colorato il libro, che appunto è stato scritto da Giuseppe Granelli e Emilio Targia, edito da Minerva. E questo è un libro che vi consiglio davvero, lo trovate in libreria oppure sulle librerie online, perché racconta veramente tutto di quel mondo che ci è stato restituito da questa serie TV. E poi i prossimi 3, 4 e 5 maggio al Teatro Nazionale di Milano, a 50 anni appunto dalla serie TV, torna il musical Happy Days, di cui avete sentito proprio la canzone guida cantata dal cast del musical, in questo caso non era quella della sigla TV. Musical scritto tra l'altro da quello che oggi definiamo lo showrunner della serie, ovvero Gary Marshall, l'inventore di Happy Days, che ha scritto proprio anche il testo del libretto di questo musical Happy Days, con le musiche invece e le liriche di Paul Williams. Il musical è messo in scena dalla compagnia dei Saltafoss, e quindi ci sono 3 serate, 3, 4 e 5 maggio, per poter celebrare con il musical e anche con le canzoni di quegli anni e con quello spirito straordinario i 50 anni e tutta la storia che ci ha regalato appunto Happy Days. A questo punto, dopo questa segnalazione, io do la linea alla regia per le strade in diretta. Torneremo fra poco, parleremo del Trento Film Festival che sta per aprirsi con Mauro Gervasini, che ne è direttore artistico, e poi tutto il cinema da vedere in casa, la soluzione del DVD game, fra poco.
Tutti mi chiedono: ehi, sei terza in Italia, che ne pensi? La mia risposta è sì, sono terza, però comunque dietro di me ci stanno delle ragazze che io conosco e quindi so che non hanno niente né in meno né in più rispetto a me, quindi adesso sono terza, però il prossimo anno posso anche essere quinta, sesta.
Io mi auguro che facciano bene, che corrano forte, e chi se lo meriterà andrà alle Olimpiadi, che dire.
Sono qua con dei ragazzi che mi aiutano e il mio allenatore, quindi stiamo facendo un blocco più tra virgolette focalizzato su di me, mentre a gennaio eravamo invece qui tutta la nazionale con i PO, che sono i probabili olimpici.
Queste sono alcune delle voci di Personal Best, il programma di Radio 24 dedicato al mondo del running, dell'atletica e anche del triathlon.
In onda ogni domenica alle 6.30
e in podcast con contenuti extra.
Tante voci diverse, quindi.
Dei protagonisti, degli atleti e degli esperti.
E due che non cambiano mai.
Le nostre.
Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24.
La rosa purpurea.
Ciao Celeste.
Come mai sei sparito?
No, che è sparito? È che ieri avevo un appuntamento con un tizio in paese e poi si è fatto tardi, sicché ho preferito dormire in locanda. Simpatici ragazzi a locanda. Ma te che ci fa questo in paese?
Sono venuto a cercarti. Anche con Alessandro ci siamo domandati dove eri. Poi è arrivato Lorenzo. Ieri sera l'abbiamo festeggiato.
No, che sparite? Che era, aveva un appuntamento un tizio in paese, poi si è fatto tardi, sicché ho dormito a locanda. Simpatici ragazzi a locanda. Ma te che ci fa questo in paese?
Cos'hai, Romeo?
No, è che quel tizio poi non è arrivato, sicché sono qui a aspettarla ancora.
1985, secondo film diretto da Francesco Nuti, Tutta colpa del paradiso, con lo stesso Francesco Nuti protagonista insieme a Ornella Muti. Perché ve lo facciamo ascoltare? Perché è uno dei film, è un omaggio particolare, se ci pensate, al Trento Film Festival, giunto alla 72esima edizione, che è un festival con una vocazione storica di cinema di montagna, ma perché qui la montagna c'entra e come. E allora, per farci raccontare un po' del perché della scelta di questo omaggio e un po' anche gli highlights di questa 72esima edizione del Trento Film Festival. Siamo in collegamento con il curatore della programmazione del festival, Mauro Gervasini, che saluto. Mauro, hai 3 minuti per condensare tutto.
3 minuti, sono 120 film, quindi sarà veramente un'impresa storica. Allora, l'omaggio a Francesco Nuti è perché non ci avevo ancora pensato nessun festival italiano e mi sembrava abbastanza bizzarro, dato quello che Nuti ha in qualche modo rappresentato per il nostro cinema. Per fortuna ha fatto un film di montagna che è Tutta colpa del paradiso, molte ascoltatrici e ascoltatori se lo ricorderanno, girato tutto in Val d'Aosta, e quindi quale migliore occasione. Faremo questa cosa, che tra l'altro comprende anche il lancio di un podcast che è stato realizzato su di lui da Emiliano Cribari, che è stato anche suo amico in vita e suo collaboratore. E poi naturalmente moltissime altre cose. Il festival ha molte sezioni, ruota intorno a 2 sezioni particolari, che sono il concorso e Alpendisem. Alpendisem è la sezione, diciamo, più tecnica, quella dedicata appunto al cinema di montagna, però è aperto da una serie di anteprime, alcune delle quali insomma anche di grande rilievo. Abbiamo un horror della Universal che si chiama Cucù, è un horror tedesco ambientato nelle Alpi, molto, forse divertente non è la parola giusta, però insomma diciamo che per gli appassionati del genere troveranno pane per i loro denti. Abbiamo un bellissimo film di chiusura che si intitola Kinra Motherland, è un film peruviano in anteprima europea che ha vinto il Festival di Mar del Plata in Argentina, che è uno dei festival più importanti dell'America Latina, una storia che in qualche modo ci riguarda, anche se è ambientata in una comunità quechua, quindi sulle Ande, però molto bella, e che lancia un pochettino quello che è il fil rouge di questo festival, cioè il tentativo di riequilibrare il rapporto tra uomo e natura, che trova nella montagna un punto di osservazione privilegiato, particolare, perché in montagna ci si accorge prima, per esempio, dei cambiamenti climatici, di quanto possa essere dannoso il turismo non regolamentato, il problema dei rifiuti, il problema del ritorno dei grandi carnivori, che è molto sentito su tutto l'arco alpino, e tutto questo però declinato attraverso anche dei generi. Ecco, forse una particolarità di questa edizione, di questa 72esima edizione, è anche un po' nei limiti del possibile un'apertura al cinema di finzione, il cinema soggetto, il cinema di genere, il cinema più popolare, pur restando quello di montagna un cinema a vocazione documentaristica, ovviamente.
Assolutamente, ed è anche la tradizione, la spina dorsale di questo storico festival, giunto alla 72esima edizione, ricordiamocelo, che sono veramente veramente tante. Grazie Mauro, sei stato bravissimo, ce l'hai fatta nei tempi, e buon proseguimento fino al 5 maggio, ricordo, Trento Film Festival.
Grazie a voi, a presto.
È arrivato il momento di passare al cinema da vedere in casa, come sempre con il primo salto indietro di 7 giorni.
Non vi è piaciuto?
Fermiamo le riprese.
Piano B. Sì, piano B. Finiamo il montaggio dalla zia di Mark.
E allora, avevamo giocato la settimana scorsa con Il libro delle soluzioni di Michel Gondry, era stato questo il nostro DVD game, che hanno individuato per primi 2 ascoltatori toscani, ovvero Giuliano Cadelo di Siena e Francesco Campese di Calci, provincia di Pisa. Sono i 2 ascoltatori che riceveranno la versione DVD di Il libro delle soluzioni di Michel Gondry, che ci facciamo raccontare da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio!
Ciao Franco e un saluto ai radioascoltatori. Questo di Gondry è un film su un regista, interpretato da Pierre Niney, ovvero Gondry stesso, che vive depresso ed euforico, bipolare, delle sue regole capricciose, dei suoi progetti analogici e non algoritmici, dei suoi desideri umorali, supportato e sopportato da pochissimi, sempre marginale e protagonista possibile solo e soltanto per se stesso. Insomma, una commedia depressa ed esilarante, L'8 e mezzo di Michel Gondry, pieno dunque di un'inventiva che non è imitabile e di una poesia delle cose che nulla c'entra con i giochini ricombinatori di tanto cinema contemporaneo. Un film malinconico eppure leggiadro, struggente eppure irriverente, assolutamente da recuperare nella sua edizione in home video.
Giulio, un'occhiata ai palinsesti in chiaro della prossima settimana, una settimana nella quale c'è in mezzo una festività nazionale come quella del 1° maggio, e proprio al 1° maggio si riferiscono i due consigli della redazione di Film TV per quanto riguarda i film in televisione, a partire da La Stranezza, che va in onda su Rai 1 alle 21.30 proprio del 1° maggio.
Noi saremmo onoratissimi della sua pregiatissima presenza questa sera in teatro per la nostra prima.
D'altronde tra colleghi.
Ma che colleghi?
Collega.
Che collega sei? Quello è un genio, tu sei una cosa inutile.
Io?
Tutti e due.
Dovendo avvalersi dei servizi cimiteriali di Palermo, ecco che Pirandello entra in contatto con due bizzarri personaggi e con la loro filodrammatica amatoriale. Ecco, questo film nasce dal desiderio di due grandi comici popolari come Ficarra e Picone e di un autore invece estremamente raffinato, con un grande rapporto con il teatro come Roberto Andò, di lavorare insieme. Ne esce un film che è una grande, elegante opera popolare che è stata campione d'incasso nell'anno in cui è uscito.
Sempre 1° maggio, Rai 4 questa volta, ancora in prima serata, 21.20, quindi è veramente una scelta fra un film e l'altro. C'è un film molto molto recente, un horror nordico molto molto inquietante, che si intitola Speak No Evil.
Potresti lasciare la luce accesa?
Adesso dobbiamo dormire, tesoro.
Sei con la tua mamma e con il tuo papà. Non ti può succedere niente.
Dobbiamo solo ambientarci, amore. Vedrai, sarà un fantastico weekend.
Allora, abbiamo una famiglia danese che finisce in una sorta di cul-de-sac di una olandese. E finisce perché si sente sempre in colpa, è sempre sfiduciata verso i propri costumi, dà troppo agio al prossimo, è troppo cortese. Insomma, questo film horror punta il dito verso una borghesia occidentale debole, che si mette sempre solo in discussione, che concede centimetri all'altro, anche quando è aberrante. Ecco, è un film super politico, molto radicale, anche graficamente, persino insostenibile. È un cult che Rai 4 vi permette di recuperare in prima serata.
Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana.
Ciao Franco, alla prossima settimana con le segnalazioni di Film TV.
Ed eccoci arrivati ai titoli di coda della Rosa Purpurea di questo weekend, e come sempre lo spazio è quello per rivelare il film con il quale abbiamo giocato questa settimana. Si trattava di Povere Creature, il film di Yorgos Lanthimos, vincitore del Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia e di 4 Oscar quest'anno, versione Blu-ray, quindi versione ad altissima definizione. La prossima settimana annunceremo gli ascoltatori che per primi lo avranno individuato e lo riceveranno a casa. Ci risentiremo sabato alle 18 qui alla Rosa Purpurea a raccontarvi tutto il cinema che c'è. Un saluto da Franco D'Assisti.